official Jones and Holtby with an unbelievable save. Robbie in front, Riley Smith.
Benvenuti a Puck Drop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Come sempre un ringraziamento speciale a Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci ospita sulla sua piattaforma ricchissima di podcast sulle maggiori leghe professionistiche e non d'oltreoceano. Ciao a tutti, io sono Gianvito e con me in collegamento c'è sempre il nostro caro Michele, l'uomo delle statistiche e delle curiosità. Ciao Michele.
Ciao a tutti.
E come sempre, come da un paio di settimane a questa parte, abbiamo anche Andrea, non qui con noi collegato direttamente, ma attraverso il suo angolino, anzi il suo parallelepipedo, che ci introduce degli argomenti che lui ha trovato interessanti durante questa settimana di hockey e ce li propone, fa un suo commentino e poi chiede anche a noi di commentarli. Allora Michele, che dici? Mandiamo subito il parallelepipedo di Andrea e poi così cominciamo anche a commentare ciò di cui parla?
Vai!
Perfetto, perfetto. Allora il parallelepipedo di Andrea.
Parallelepipedo.
Benvenuti al parallelepipedo di Andrea, il podcast dentro podcast registrato con i messaggi WhatsApp. Come al solito sono qui per coadiuvarvi o rovinarvi la vita con i miei argomenti totalmente a piacere che mi permettono di essere di nuovo ancora qui nel podcast con voi. Allora, intanto vi ricordo che oggi dovevamo parlare dello scandalo sessuale della nazionale canadese di hockey, argomento di cui che vi avevo mandato settimana scorsa, poi per motivi di tempistiche giustamente l'avevamo tagliato, ma dovrebbero esserci degli aggiornamenti. Io ne avevo parlato anche per quanto riguardava un ex Devils che era stato comunque anche lui sentito come persona informata, cioè informata, lui era in quel gruppo in teoria, era in quella nazionale, ma lui comunque si era dichiarato estraneo di non sapere niente di quello che era successo e che rimaneva a disposizione ovviamente perché doveva poi fare luce su quanto accaduto. Quindi non so se già nel frattempo ha qualche news a tal proposito, e allora se volete possiamo anche parlarne oggi. Oggi, stando un po' più corti, visto che abbiamo poco tempo a disposizione, avevo trovato un argomento succoso. Ah, a proposito di cose succose, ci sono delle dichiarazioni del nostro idolo, dichiarazioni del nostro PK Subban, che riguardo a delle domande in cui sono state fatte al suo agente, in cui gli chiedevano se lui fosse interessato a iniziare a fare il commentatore o comunque l'analista per quanto riguarda l'hockey, insomma, avere delle partecipazioni con i programmi sportivi che parlavano di hockey, a quanto pare no, perché le dichiarazioni sul suo contratto, cioè sul suo contratto, sulla sua carriera, non sono assolutamente da persona intenzionata al ritiro. Infatti il suo agente dice che lui non è assolutamente pronto ad attaccare i pattini al muro, ma anzi sembrerebbero esserci degli interessamenti, stati dei sondaggi da altre franchigie per lui, che ricordiamo ha il contratto appunto in scadenza con i Devils, contatti che poi non si sono concretizzati, in quanto le squadre che hanno sondato il terreno per Subban avevano nel frattempo altre situazioni diciamo aperte, che quindi davano impedimento di chiudere subito l'affare, anche perché dal canto suo non c'è intenzione di andare così a giocare così solo per soldi o solo per continuare a giocare così per tirare avanti la sua carriera. Lui infatti dice tramite appunto il suo agente che non avrebbe detto tramite il suo agente che non vuole capire che tipo di progetto si parla e di spazio che lui potrebbe avere in queste eventuali squadre. Lo spazio dice che pensa di meritarsi dopo questi anni di carriera, diciamo, insomma, con la NHL. Rimaniamo poi invece nelle cose succose, tralasciando il futuro del numero 76 al momento rosso-nero, o verde-bianco-rosso, come qualsivoglia dire, si dice qualsivoglia, vabbè, non so. A proposito di verde, bianco, rosso o di rosso e nero, c'è una novità per quanto riguarda le jersey. Se seguite il mio canale, no, no, non solo il podcast, ma se seguite anche il profilo Instagram di Devils Italia, Diavoli Italiani, forse ne avete sentito parlare, riguarda la scadenza del contratto con l'Adidas. Che ha l'Adidas con l'NHL, quindi nel 2023-2024 le divise non saranno più fatte, le jersey da gioco non saranno più fatte dall'Adidas, quindi poi insomma ci sono dei discorsi aperti, nel senso che si sa che il contratto all'Adidas non verrà rinnovato, quindi la NHL dice se qualcuno vuole farsi avanti per fare le magliette, mi raccomando, fatevi sotto. Perché ovviamente i giocatori non possono farsi fare la divisa da nonna papera a cucita a mano, anche se sarebbe molto bello, già le immagino, le jersey di nonna papera. Questo era il parallelepipedo di Andrea, queste sono le mie cose che vi butto lì, voi sentitevi liberi di commentarle e ovviamente chiediamo anche ai nostri ascoltatori cosa ne pensano e noi ci sentiamo per la puntata di settimana prossima. Ciao ragazzi!
Allora, eccoci qui. Beh, allora, Andrea ha messo come al solito un po' di carne sul fuoco. Noi abbiamo anche altri argomenti che a breve affronteremo, però io aprirei con una battuta su quest'ultima cosa che ha detto Andrea, cioè le maglie della NHL che non dalla prossima, ma dall'altra stagione ancora. Non saranno più col marchio Adidas e tra l'altro l'Adidas era arrivata da neanche tanti anni, ora non ricordo da quando, ma credo che saranno passati 4-5 anni probabilmente, quindi non è rimasta neanche tantissimo come sponsor tecnico della NHL. Ma l'idea di Andrea, secondo me, va bene quella di far fare le maglie, cucirle da nonna papera, ma credo che l'unica squadra ad accettare questa idea potrebbero essere gli Anaheim Ducks. Che dici?
Beh, per forza, se sono il Dax, assolutamente. No, volevo, se non vorrei sbagliare, ma proprio con l'arrivo di Vegas, Adidas.
Ah, proprio con la vita. Allora sì, probabilmente sì, in effetti. Quindi sono già 5 anni quasi. Sì, no, in effetti è vero. Ma tra l'altro, Adidas era venuta fuori con l'idea di quelle maglie, come si chiamano? Le alternate, ma che non sono alternate, sono moderne. No, non mi viene il nome in questo momento, ma l'hanno fatta anche in quest'ultima stagione. Ma.
Oddio,
Adesso mi sfugge il nome, perché ci ha colto un po' di sorpresa Andrea, col suo parallelepipedo, perché non ci aveva detto che avrebbe parlato delle maglie, quindi. No, vabbè, però.
comunque le state, lo icon, boh.
Sì, no, perché non erano. Sì, erano delle alternate, quindi delle terze maglie, diciamo così, ma non erano vintage. Adesso in questo momento, porca miseria, non mi viene il nome, vabbè, comunque. Quelli un po' particolari, tra l'altro ricordo che proprio la maglia di Colorado, ad esempio, andava a riprendere il logo dei Quebec Nordiques, perché Colorado deriva dai Quebec Nordiques, quindi erano delle maglie tendenti al vintage, però moderne. E quindi questa è stata un'idea.
Sì, Retro-reverse, ecco qui.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Le retro-reverse, sì, è vero. E quindi questo è stato l'Adidas a inventarle e non lo so se hanno avuto successo, onestamente. Non ho questa sensazione. Sono belle, sono molto belle, tant'è che quando poi le squadre le hanno pubblicate, noi ne abbiamo anche parlato, abbiamo anche scelto le nostre preferite. Però tra i tifosi non lo so se, insomma, se hanno, ecco, se hanno fatto breccia nei loro cuori, sinceramente. E niente, e quindi l'Adidas evidentemente non è soddisfatta, forse nell'Adidas, nella NHL, e quindi e niente, il loro matrimonio finisce qui. Scopriremo quale sarà il prossimo sponsor tecnico. Tra l'altro, secondo alcuni la NHL dovrebbe fare un po' come fa la NFL, e cioè non dare più i diritti ad un'unica azienda che fa per tutte le squadre le maglie, ma ogni squadra può contrattare con uno sponsor tecnico diverso, che è un po' quello che succede poi negli sport europei, nel calcio ad esempio. Cioè, non è che la Serie A ha tutte le maglie fatte da Nike, Adidas, Umbro, eccetera. Ogni squadra ha il proprio sponsor tecnico. E invece no, invece in NHL lo sponsor tecnico è unico e niente, quindi vedremo cosa succederà in futuro. Però
Anche poi i costi della maglia è abbastanza alto rispetto anche agli altri sport nordamericani.
beh, sì, tendenzialmente, allora, le magliette sportive, ma in tutti gli sport, in tutto il mondo, costano sempre tanto. Quando vogliamo comprare la maglia autentica, cioè proprio quella che viene fatta con il materiale utilizzato per fare quelle che vengono poi indossate dai giocatori, quelle costano un botto di soldi. Quelli sì, poi fanno vari altri modelli un po' meno costosi, fino ad arrivare a quelli davvero economici, ma che, insomma, anche al tatto, ma non solo al tatto, anche all'occhio si vede, insomma, che sono fatti con materiali, non dico più scadenti, per carità, perché se è merchandising ufficiale non è mai fatto con materiali scadenti, ma con materiale più economico. E quindi ovviamente se una maglia autentica ti viene a costare anche $200 o oltre, $220 e passa, una più economica ti viene a costare anche 60-70 dollari, che pochi non sono, ma comunque sono più accessibili. Sì, io non so quanto costano le maglie NFL o NBA, probabilmente quelle NBA costano di meno anche perché non hanno le maniche.
Guarda, sui 100, guarda, quella da passeggio, tra virgolette, comunque non è quella autentica da gioco, cioè quella autentica da gioco, però è ricamata in modo differente, costa sui 100-110.
Beh, no, quindi comunque costa tanto, ma non quanto alcune NHL che ho visto, in effetti. Beh, vabbè, però c'è da dire che comunque il materiale è diverso. Se tu prendi, anche se riesci a trovare nei negozi una maglia autentica NHL, fatta quindi col materiale, come ho detto, che viene davvero indossato dai giocatori, basta toccarla per vedere quanto sia resistente il materiale. Quindi, secondo me, proprio il tipo di sport impone una maglia un po' più pesante, una maglia un po' più resistente rispetto al basket. Rispetto a me, io le ho viste quelle di NFL nei negozi e mi è sembrato comunque un materiale un pochino più leggero rispetto a quello della NHL, rispetto a quelle dell'hockey. Poi mi posso sbagliare, non lo so, però mi ha dato questa impressione.
Anche perché quelle NFL, quelle che tu vedi, sono completamente diverse da quelle da gioco. Quelle da gioco costano per dirti 400,
Oh, e allora sì,
500 euro.
allora sì.
Invece quelle da passeggio, quelle a manica poco poco più lunga, costano sui 100-110 come quelle NBA, ma hanno un tessuto completamente differente.
Allora
Anche
avrei visto
probabilmente.
quelle, sì.
Sì, anche io.
Va bene, comunque ecco, possiamo ecco affrontare questo discorso delle maglie anche in un'altra puntata, perché è sempre interessante. Poi è ovvio che da quando siamo bambini e quando siamo piccolini, L'accusa che forse la cosa di cui ci innamoriamo probabilmente di una squadra, la prima cosa che vediamo è proprio la maglietta, e quindi l'amore per le magliette sportive è un amore che abbiamo da sempre noi che seguiamo qualsiasi tipo di sport, e quindi vale una puntata a parte, secondo me. Però noi adesso parliamo di hockey giocato, perché non ce n'è molto, anzi, nel senso che a livello NHL non ce n'è proprio. Ma l'off-season è in corso, ci sono ancora dei free agent interessanti che sono liberi, quindi le squadre NHL non sono ancora andate in vacanza, e allora cerchiamo di analizzare un po' la situazione in questa puntata, perché intanto è arrivata la notizia che uno dei due super free agent che erano ancora liberi fino a pochi giorni fa ha firmato. E parliamo di John Klingberg, difensore ex ormai Dallas, che in settimana ha firmato con, guarda un po', gli Anaheim Ducks, che abbiamo citato poco fa con Nonna Papera. E che ne
L'anno a
pensi?
sette.
Infatti, un anno a 7 milioni di dollari. Cosa ne pensi di questa firma?
Strano un anno comunque, ma strano. Di solito fanno sempre contratti lunghi.
Ma sì, forse c'è stata un po' di paura da parte del giocatore o della squadra o di entrambe insomma, a legarsi più che sposarsi, diciamo, legarsi a lungo.
Forse non è così sicuro di Anaheim e vuole valutare bene il prossimo anno, chissà.
Perché secondo me lui, Klingberg, intanto ne abbiamo già parlato durante la stagione, lui voleva essere venduto, e poi Dallas non l'ha venduto, probabilmente perché pensava di poter andare un po' più a fondo nei playoff, e quindi Klingberg sarebbe stato una pedina molto importante per quello. Ma secondo me lui, andando in free agency, si aspettava di trovare una squadra, magari se non una contender, comunque una squadra forte, che gli avrebbe dato un contratto lungo, e evidentemente ha aspettato anche tanto tempo, diverse settimane da quando si è aperta la free agency, ha aspettato così a lungo proprio perché stava cercando una squadra che gli desse qualche anno in più di contratto, ma a questo punto non l'ha trovata, perché per mettersi d'accordo con Anaheim per un solo anno vuol dire che tutte le altre squadre che si sono fatte avanti, se si sono fatte avanti, ma io penso che per Klingberg non credo si sia fatta avanti soltanto Anaheim, se ne saranno fatte avanti altre, ma probabilmente nessuna gli ha offerto un contratto secondo lui adeguato. Quindi diciamo che ha preso, come dire, prendi i soldi e scappa in questo senso. Vabbè, datemi 7 milioni per un anno, poi l'anno prossimo si pensa. Non so come la vedi, ecco.
Ma forse non. Ma non lo so, diciamo che forse si aspettava altro dalla free agency, come hai detto tu.
Quindi una mezza delusione per lui, cioè, nel senso, i soldi se li mette in tasca, da questo punto di vista non ci perde affatto.
Però forse la squadra.
Perché è una squadra che insomma non fa i playoff da qualche anno, quindi passi da Dallas che, per quanto negli ultimissimi tempi, cioè quest'anno, l'anno scorso, ai playoff, cioè, nel senso non è andata lontano, nonostante comunque una buona stagione. Però non dimentichiamoci che questa è una squadra che 2 anni fa ha fatto la finale di Stanley Cup, quindi Dallas era una squadra, cioè, comunque tutto sommato, che intanto puntava ad arrivare ai playoff e poi a farli bene anche i playoff. Anaheim invece al momento è una squadra che sta ricostruendo e secondo me a un buon punto della ricostruzione, ma sta comunque ricostruendo. Devo dire che ha fatto un ottimo mercato di free agency, o comunque un mercato estivo Anaheim, perché oltre a Klingberg hanno anche preso Frank Patrano e soprattutto Ryan Strome. Quindi questi giocatori che ti danno esperienza, ma anche qualità, vanno ad unirsi a Zegras, Terry, Drysdale, i giovani che saranno il futuro di questa squadra. Quindi, secondo me, Anaheim sta facendo una squadra che l'anno prossimo non è sicuramente tra le favorite, ma è una squadra che può dar fastidio, una squadra che forse, se tutto si incastra bene, potrebbe anche lottare per i playoff. Ma firmare per un anno vuol dire comunque non essere pronto a legarsi e quindi un po' non credere in questa squadra. E così magari l'anno prossimo ritornare free agent e cercarne un'altra. Io la vedo così.
Sì, no, anche io la vedo così. Rimanda tutto il prossimo anno,
Sì.
rimanda.
Però ecco, ripeto, non è bellissimo dal punto di vista anche del tifoso. Magari dice, ma scusami, ma perché non credi quindi nella mia squadra? Però, vabbè, ci sta, è una scelta del giocatore, poi può anche rivoltarsi contro il giocatore stesso, perché è vero che ha fatto una buona stagione Klingberg ed era il difensore free agent più forte che ci fosse sul mercato. Ma questo non ti assicura che la prossima stagione sia di alto livello e che quindi ti possa permettere di avere un altro contratto più lungo, più o meno allo stesso prezzo. Magari quest'anno fai, ora mi odieranno i tifosi Dax, però non è per la squadra, è per lui, sto parlando di lui. Magari ti fa una stagione non all'altezza e beh, l'anno prossimo tu torni in free agency, ma nessuno più ti offrirà 7 milioni. Quindi comunque è un giocatore che facendo così si prende anche un rischio.
Beh.
Quindi, insomma, anche lui avrà fatto questo ragionamento. Comunque, fatto sta che per il momento Klingberg ha trovato casa,
Peccato.
quindi Kadri no. L'altro super free agent ancora no, almeno ripeto, oggi è lunedì quando stiamo registrando come sempre. Poi, come abbiamo detto la settimana scorsa, capita tutto tra il momento della registrazione e il momento di andare in onda, che la puntata venga pubblicata. In quelle poche ore succede di tutto. E quindi no, ci auguriamo di no. Però ad oggi, lunedì sera, pomeriggio, stiamo registrando Nazem Kadri è ancora senza squadra. E quindi tutti si stanno chiedendo, ma perché un giocatore che è forte, un giocatore che ha dimostrato la sua utilità anche alla squadra Colorado nella vittoria della Stanley Cup, ad oggi siamo praticamente no, ad agosto, sono 3 settimane che la free agency è aperta e Kadri è ancora senza squadra. Tu ti sei fatto un'idea, hai delle ipotesi sul perché?
Ma guarda, cioè, come abbiamo detto settimana scorsa, cioè, forse sta aspettando Colorado, ma Colorado forse non sta aspettando lui. Cioè.
Beh, Colorado sì, perché Colorado ha, insomma, magari i soldi Colorado può anche riuscire oggi a trovarli, nel senso che attualmente non ha lo spazio. Credo che avevo visto che, insomma, abbia nemmeno 4 milioni di dollari sotto il salary cap, quindi poco meno, insomma. Quindi di sicuro attualmente Colorado non ha spazio per rifirmare Kadri. Certo, potrebbe vendere qualcuno, certo, potrebbe fare delle trade, tutto quello che vuoi. Kadri ha fatto capire che pur di restare a Colorado potrebbe non chiedere così tanti soldi quanti ne chiederebbe un'altra squadra, ma parliamo comunque, a mio avviso, di almeno un 6 milioni da 4 e mezzo che prendeva, comunque un 6. 6 milioni e mezzo, secondo me, oggi Kadri li chiede a Colorado, diciamo 6 to. Però ecco, oggi non può darglieli. Ripeto, tramite trade o tramite qualche altro movimento, Colorado li può trovare quei milioncini in più. Ma il problema essenziale è che Colorado l'anno prossimo ha delle firme importanti da fare, una su tutte, quella di McKinnon. A quel punto, firmando Kadri a lungo termine, potrebbe trovarsi in difficoltà a rinnovare McKinnon l'anno prossimo. Allora, con tutto il rispetto per Kadri, gli Avalanche tifosi li vogliono bene, tutto quello che è, però onestamente, se fossi tifoso di Colorado, tra Kadri e McKinnon, no, aspettiamo, mettiamo i soldi da parte, l'anno prossimo rinnoviamo McKinnon. Ripeto, con tutto il rispetto e con tutto il bene che si possa volere per Kadri. Sei d'accordo? Credo. Sì.
Perché comunque diciamo che è una bandiera, cioè non può. Poi
Certo.
Kadri, certo, ha contribuito alla vittoria della Stanley Cup, però non è un, cioè, è una semibandiera, diciamo. Ma
Sì.
neanche tanto in realtà. Invece McKinnon è una bandiera draftato da Colorado, quindi diciamo che.
Certo, assolutamente sì, ma anche se vogliamo andare a prendere il giocatore, ripeto, con tutto il rispetto, ma McKinnon è anche un giocatore più forte. Sono due giocatori che hanno due stili diversi e per carità non si possono paragonare, però diciamo che nel pacchetto, nell'insieme, McKinnon è un giocatore che io mi tengo stretto a prescindere da tutti gli altri. Quindi Kadri è sacrificabile, McKinnon no.
No,
Questo è il mio
non è.
punto di vista, ma penso sia il punto di vista un po' di tutti. Ecco perché Colorado, secondo me, il pensiero lo sta facendo, ma deve pensare a medio-lungo termine, a meno che non si mettano d'accordo di fare un rinnovo di un anno per stare ancora insieme e cercare di vincere la seconda Stanley Cup consecutiva, e poi l'anno prossimo si pensa. Ci si mette d'accordo con Kadri e si dice: vabbè, intanto firmiamo per un anno, l'anno prossimo vediamo che succede. Ma non so se Kadri possa volere qualcosa del genere. È in una situazione un po' strana e difficile, bisogna dirlo, Kadri, perché lui sicuramente cerca un contratto che sia soddisfacente a livello di lunghezza, ma anche a livello di soldi. Ma nello stesso tempo vuole andare in una squadra che è ancora contender. Allora, figlio mio, direi, se fossi il padre, va bene tutto, ma insomma, non si può voler avere no, la botte piena e la moglie ubriaca. Un compromesso deve trovarlo alla fine, e secondo me proprio quello sta facendo perdere
È
tempo.
un detto tipicamente canadese, immagino.
Mi devo informare, in effetti, devo vedere che il modo com'è il detto canadese di questo nostro. Perché molte volte no, i detti sono simili, cioè i concetti sono simili, ma ovviamente cambiano i personaggi, cambiano le situazioni. Perciò, bravo, mi devo informare. Vediamo se in una delle prossime puntate ve lo dico. Tornando a Kadri, sì, secondo me vuole tutto, ma al momento credo che sulla carta non esista una delle 32 squadre che possa dargli tutto ciò che vuole, perché le contender, Colorado compresa, hanno problemi di salary cap, non hanno spazio per i soldi che chiede Kadri. E di conseguenza, ecco, non riesce anche lui probabilmente a far chiarezza nella sua testa. Parliamoci chiaro: togliamo di mezzo Toronto, togliamo di mezzo Tampa Bay, togliamo di mezzo anche Colorado a lungo termine. Chi rimane? Togliamo di mezzo Edmonton, perché non può permettersela. Togliamo di mezzo Vegas, anche se cioè Vegas è impossibile perché già c'ha problemi di suo.
Sei in corso, figurati Vegas, anzi, devi ancora.
Appunto, infatti. Allora, io ti dico le mie. Calgary e Boston. Secondo me sono due squadre. Oddio, contender non lo so, ma sono le due squadre più vicine ad una contender che abbiano anche lo spazio nel salary cap per firmare Kadri e magari dargli anche diversi anni di contratto come vuole lui. Però da qui a paragonare Calgary e Boston a Colorado, Tampa Bay, se vogliamo prendere le ultime due finaliste, ce ne passa, ce ne passa. Quindi ecco dove, ecco perché dico, certo Kadri non vuole andare, che so, in una squadra che ha tanto salary cap come, che ti do di Arizona o come Detroit, non so quanto salary cap ha, però Chicago, ecco. E naturalmente Kadri non mira a quelle squadre che hanno salary cap ma stanno rifondando e di certo passeranno anni prima che diventeranno, se diventeranno contender, e quindi quelle le escludiamo. Chi rimane? Non rimane molto. Allora io dico Calgary e Boston. Queste secondo me sono le uniche due che potrebbero soddisfare Kadri e che possono avere un senso anche a livello di possibile Stanley Cup. Però intanto Calgary ha perso Gaudreau e Kachuk, Mangiapane non si sa bene che cosa voglia fare, Mangiapane è un restricted free agent, andrà all'arbitration e quindi a breve, nei prossimi giorni, sapremo, capiremo se firmerà o meno con Calgary. È vero, hanno avuto Huberdeau, hanno avuto Uyghur dalla trade con Kachuk, per Kachuk, che sono due giocatori importanti, ma che l'anno prossimo anche loro saranno free agent e quindi vedremo se rinnoveranno. Quindi se Kadri si lega a Calgary per 3-4 anni, per dire, magari ecco, quest'anno formano comunque una squadretta niente male, ma poi l'anno prossimo chi lo sa. Quindi a lungo termine, diciamo a medio termine, Kadri non ha delle certezze. Boston là dipende, perché Boston deve rinnovare Bergeron e Krejci. Se rinnovano entrambi, e dove lo metti? Kadri? Lo metti in terza e spendi tutti quei soldi per tenere un giocatore del genere in terza? Certo, inserire in un roster del genere anche Kadri, sai, insieme a Marchand, insieme a Pasternak, mettiamo anche insieme a Bergeron se rinnova. E ti fai una bella squadra. Cioè, a quel
Dai.
punto Boston avrebbe due linee offensive che, insomma, ti farebbero fare un po' di cacchina addosso quando le vai a incontrare. E, però, ecco, se Krejci rinnova. Ecco, quindi questo è il mio dubbio. Quindi va bene Calgary e Boston, ripeto, secondo me sono due destinazioni più logiche per Kadri se non rinnova a Colorado. Ma con tanti se. Con tanti se. Calgary per il futuro, Boston per il presente nel caso in cui rinnovino Bergeron e Krejci. Tu hai altre idee?
Ma guarda, avevo letto qui Detroit, New York anche, con...
Ho capito, ma non sono squadre pronte a vincere. Kadri ha 31 anni, ha vinto la sua prima Stanley Cup, naturalmente ha voglia di vincere un'altra. Non credo che i New York Islanders e a men che meno i Detroit Red Wings siano pronti per vincere una Stanley Cup. Diciamo che gli Islanders c'è una curiosità, nel senso che il general manager degli Islanders, che è Lamoriello, a lui Kadri piace un sacco, tant'è che quando era general manager dei Maple Leafs, Lamoriello, fu lui a prolungare il contratto con Toronto, il contratto che poi è quello che è scaduto adesso con Colorado, perché poi Toronto l'ha venduto a Colorado, Kadri. Quindi fu proprio Lamoriello a prolungargli il contratto. Poi è andato via Lamoriello, Dubas. Dopo l'ennesimi playoff uscita al primo turno con squalifica di Kadri, eccetera, eccetera, è stato Dubas a venderlo a Colorado, Kadri. Quindi ci sarebbe questo legame tra, diciamo, Lamoriello che stima tantissimo Kadri. Il problema è la squadra. Il problema è la squadra. che gli Islanders non, cioè, ora tutto può succedere, per carità. È una squadra che un paio di anni fa, no? Hanno sfiorato la finale di Stanley Cup, però poi dopo quella bella corsa ai playoff, gli Islanders, insomma, hanno perso colpi e quindi realisticamente non penso che sia una squadra che possa definirsi contender oggi. Quindi, come vedi, la situazione non è. Beh, ci sarebbe anche Minnesota. Che ha fatto un'ottima regular season, è arrivata ad appena 6 punti da Colorado, quindi, però poi si è persa ai playoff come spesso è capitato ultimamente. Però Minnesota potrebbe essere anche una bella squadra, ma anche in questo caso, a mio avviso, lontana da quello che possiamo definire contender. Almeno
Ma non ha spazio comunque anche Minnesota.
non ha spazio, tant'è che il general manager in effetti ha detto non faremo pazzie sul mercato, quindi lui ha già effettivamente sì,
Hanno dato via Fiala perché non
certo.
potevano farlo, quindi che fai? Dai via Fiala per poi rinnovare, per poi prendere Kadri, cioè non ha molto senso in realtà, non è
No,
che ha.
infatti hai ragione, perfettamente ragione. Va bene, staremo a vedere. Noi è vero che dalla settimana prossima faremo delle puntate un po' più particolari, chiameremo Summer Edition. Infatti, questa sarà la nostra ultima puntata ufficiale della stagione 2021-2022. Dalla prossima settimana e fino a metà settembre, invece, faremo delle puntate un po' più light, meno di news e più di storia, curiosità, eccetera, eccetera. Quindi, però, siccome non è che non saremo più, ci andiamo in vacanza, che, dire, ci saremo ancora qui, faremo le nostre vacanze, ma saremo comunque ancora qui. Quindi, sicuramente, magari verso fine agosto potremo registrare una puntata un po' più classica, diciamo così, classicheggiante, con qualche news aggiornata, e quindi in quell'occasione è molto probabile potremmo analizzare la nuova squadra di Kadri, perché insomma, se tra 20 giorni Kadri sarà ancora senza squadra, ecco, sarei molto molto sorpreso, ecco, diciamo così. Quindi probabilmente se dopo Ferragosto registreremo una puntata di news, secondo me, insomma.
Sorpreso ma anche preoccupato perché cioè, fino a passato un mese quindi cioè.
Beh, no, certo, a quel punto saremo a un mese dai camp, dai training camp, quindi sarebbe importante, ecco, sarebbe importante, una notizia grossa se Kadri non ha ancora una squadra, ecco, tra una ventina di giorni. Quindi, ecco, questo è un ragionamento che lasciamo in sospeso e vedremo se lo faremo il prima possibile, quando torneremo un po' più presenti, ecco, dopo un po' di relax e qualche giorno di vacanza. Come Klingberg che ha firmato e Kadri che non ha ancora firmato, ci sono altri giocatori free agent, ci sono anche dei restricted free agent, ce ne sono ancora di importanti. Io però non mi soffermerei tantissimo perché molti di loro avevano i diritti per andare alla salary arbitration, e le udienze della salary arbitration davanti a questo giudice terzo, diciamo così, che deciderà quanto quel giocatore merita, e quindi poi la squadra NHL deve adeguarsi o pagare quello che dice il giudice o lasciarlo libero. Le udienze, quindi si terranno in questi giorni. Cominceranno, credo, proprio dal 3 agosto, quindi parliamo davvero delle prossime ore, e si protrarranno per circa una settimana. Quindi oggi, se andiamo a fare un elenco di giocatori, che sono restricted free agents, magari tra 24 ore, tra meno di 24, non lo saranno più. Quindi, secondo me, è un po' inutile. Certo, alcuni nomi colpiscono, come Jason Robertson, come Jesper Bratt di New Jersey, lo stesso Mangiapane che abbiamo citato prima, Dobson, Noah Dobson. Ecco, anche il discorso su questi giocatori a questo punto io lo farei più avanti, lo farei quando abbiamo delle risposte definitive e sicuramente tra fine agosto e inizio settembre questi giocatori avranno già tutti firmato, avranno già tutti rinnovato magari con le loro ex squadre o saranno andati in squadre nuove e quindi a quel punto saremo anche noi più pronti per cercare di analizzare quanto è successo, ecco, in questi giorni. Quindi proprio per questo motivo eviterei. Invece voglio conoscere il tuo parere su una notizia, un'intervista che ho letto su Jonathan Toews, il capitano dei Chicago Blackhawks, che probabilmente non sarà più a lungo capitano. Perché lui ha detto in un'intervista che intanto è la quindicesima, questa che comincerà, insomma, a 7 ottobre sarà la quindicesima stagione di Toews ai Blackhawks. E sappiamo tutti che Chicago sta facendo una rifondazione pazzesca e incredibile, anche in senso negativo, probabilmente, avendo venduto anche dei giovani di ottime speranze. E Toews che ha dichiarato cose molto forti, cioè in pratica secondo me sono parole da Dio, e cioè che questa ricostruzione a lungo termine dei Blackhawks non mi interessa, ha detto così, è detta da un giocatore simbolo, colonna, bandiera di questa squadra, 15 anni, capitano, 3 Stanley Cup. Beh, sono parole davvero forti, non so cosa ne pensi.
Non so, guarda, mi metto nei panni dei tifosi Chicago, cioè fa molto male sentire queste parole perché cioè, significa che veramente non ti porta niente di questi Chicago e quindi te ne vuoi andare il prima possibile, penso. Cioè,
Eh sì, no, ma infatti ho capito, più che altro secondo me sono parole di scoramento anche, perché lui non pensava, cioè lui figurati come Patrick Kane sarebbero rimasti a vita a Chicago, ma avrebbero voluto vedere perlomeno, ecco, non magari una squadra pronta a vincere una Stanley Cup di nuovo, su quello probabilmente si erano anche rassegnati. Però una squadra che ti dava speranze, dava speranze ai tifosi di fare intanto i playoff e poi divertirsi. Ma ripartire praticamente da zero, dopo aver venduto Debrincat, Zach, Hagel, eccetera, eccetera, ripartire con prime scelte, ok, al draft di quest'anno e dei prossimi anni, ma sono giocatori che, come appunto dice Toews nell'intervista, parliamo di un processo di rifondazione che durerà come minimo, ma minimo, se tutto va bene, 5 anni, quindi probabilmente durerà molto di più. E lui ha già una certa età, quindi se questa squadra, da 34 anni, Toews, se questa squadra sarà di nuovo competitiva tra minimo 5 anni, lui ne avrà 39, giocherà ancora. Chi lo sa, probabilmente grandi campioni sono arrivati a 40 anni, ma è raro che tu arrivi a 39-40 anni. Cioè, anche nella NHL stessa, anzi la NHL moderna, è ancora più raro. Quindi ecco perché un giocatore che dicesse io, cioè, tra 5 anni avrò 39 anni e forse questa squadra sarà competitiva, non è detto, magari tra 6-7 anni. Quindi devo giocare per che cosa?
per la gloria, e per chi?
Certo, il tifoso mi dice: ma cavolo, hai già vinto 3 Stanley Cup, sei il simbolo della nostra squadra, a sto punto rimani, fatti qualche altro anno, poi te ne vai in pensione, buonanotte, che te ne frega più. Sì, però tanti soldi li prendi, però poi i giocatori vogliono anche vincere.
Forse aveva un altro tipo di rifondazione, non così drastica e secondo me sbagliata. Cioè,
Certo.
perché tutti hai dato via a Debrincat, Trinkat, l'hai nominati tu, Hagel, poi non hai rinnovato neanche Strome, cioè non hai fatto nulla. Kubalik anche, cioè che
Vero.
senso? Cioè, rifondi dando via giovani, allora che senso ha? Allora dà via Kruse, dà via Kane, se proprio devi dar via. Cioè, guarda, ti ringraziamo Toos, ma abbiamo deciso di rifondare. Penso che lui non
No,
come.
ma su quello anche il general manager è stato, insomma, è stato chiaro sin da subito. Lui ha detto: parleremo con Toews e Kane, saremo sinceri, saremo onesti e a noi farà sempre piacere averli in squadra perché giocatori del genere sono importanti nello spogliatoio per far crescere i giovani, ma se vorranno cambiare pagina, cambieranno pagina. Cioè, quindi il general manager è stato chiaro da questo punto di vista. E secondo me, e loro hanno ancora un anno di contratto, cioè
Il prossimo
stadio
anno stadio.
prossimo anno, sì. E
Due.
quindi, viste come sono, stanno andando le cose a Chicago, sta cercando di monetizzare il più possibile in scelte al draft. A questo punto, non è escluso che Kane e Toews quest'anno, magari anche prima della fine dell'inizio della stagione, possano cambiare casacca. In cambio di scelte al draft per Chicago. Tra l'altro, Kane, ho letto che già alcune squadre si sono fatte avanti, ma d'altronde, cioè, Patrick Kane, 33 anni, ma tipo quest'anno ha fatto 92 punti, 26 gol, in 78 partite giocate, quindi è la quarta stagione consecutiva che fa più di un punto a partita. Un giocatore di 33 anni vuol dire che è ancora fortissimo. Quindi su Kane, intorno a Kane c'è ancora tanto interesse.
Eh beh, parliamo sempre di Kane, quindi c'è.
No, ma infatti, quindi secondo me Chicago con lui può monetizzare parecchio, con Toews forse un po' meno perché insomma è un po' più in difficoltà. Lui l'anno scorso non ha per niente giocato, quest'anno ha giocato una settantina di partite, ma non ha messo su grandissimi numeri. Però è comunque un leader, e a mio avviso, un giocatore del genere al giusto prezzo è sempre meglio averlo che non averlo. Quindi. Certo, non si può pretendere di pagarlo 10 milioni adesso. Quindi vediamo, ecco, Chicago magari trattiene il 50% del salario. Un giocatore del genere a 5 milioni sul salary cap, e poi l'anno prossimo vediamo, potrebbe essere, per alcune squadre potrebbe essere un buon innesto, però lì abbiamo lo stesso problema di Kadri, nel senso che ma chi se lo può permettere? Se lui vuole andare in una squadra pronta a vincere o che possa vincere in 1 o 2 anni, al momento è difficile trovarne che abbiano spazio nel salary cap per permettersi un giocatore del genere. Quindi anche lui, insomma, non è messo benissimo. Da questo punto di vista, vedremo che cosa accadrà. Ora, l'ultima cosa per chiudere questa puntata. Andrea aveva affrontato nel suo parallelepipedo un argomento un po' delicato, cioè quello di questi scandali che sono venuti fuori nelle ultime settimane su Hockey Canada. Scandalo sessuale, violenze sessuali. Ho pensato molto se parlarne o meno di questo, perché non mi va di appesantire il podcast. Poi però mi sono detto, va bene, riguarda un movimento così importante come quello canadese di hockey. Noi siamo un podcast di hockey, soprattutto di NHL, quindi e facciamo anche informazione. Perciò, ecco, senza scendere nei particolari, perché io la vedo più come un problema interno di Hockey Canada e comunque della nazione Canada, quindi a noi interessa relativamente, o forse a qualcuno non interessa nemmeno. Però poi ho detto comunque è legato all'hockey ed è legato anche a un argomento molto importante come quello sulla violenza. Sulle donne in questo caso. Quindi è giusto parlarne, racconterò un attimo come stanno le cose, però senza scendere nei particolari per non appesantire troppo la puntata. Il fatto sta che sta creando tantissimo scalpore in Canada, Hanno fatto anche delle udienze in Parlamento, in una commissione dei Canadian Heritage, cioè quella commissione parlamentare in cui si discute diciamo del patrimonio culturale canadese, e quindi l'hockey è patrimonio culturale canadese, e loro lo vivono così. E quindi sono stati gli ascoltati, oltre a il ministro dello sport, sia attuale che passato, di quando è successo questo incidente, tutti i capi di Hockey Canada, quindi della Federazione di Hockey Canadese, Sport Canada, che invece è l'associazione federale di tutti gli sport canadesi, eccetera, eccetera. Quindi sono stati ascoltati, le udienze in Parlamento stanno continuando, in molti chiedono il licenziamento dei dirigenti di Hockey Canada per quello che è successo. A quanto pare due casi, perché sono partiti da un caso del 2018 in cui otto giocatori della CHL, la Canadian Hockey League, molti dei quali, se non tutti, questo non è ancora chiaro, un evento proprio di Hockey Canada, una serata di gala a giugno del 2018, si sarebbero incontrati in una camera dell'hotel e avrebbero violentato una ragazza. Di questo, diciamo, questa notizia è stata tenuta abbastanza nascosta, diciamo così, da Hockey Canada, ma anche da Sport Canada. La ragazza inizialmente, anzi, era stata aperta un'inchiesta sia interna di Hockey Canada, ma sia della polizia. La ragazza non ha voluto partecipare, anche alcuni giocatori coinvolti non hanno voluto partecipare. La polizia ha chiuso le sue indagini perché non è riuscita a trovare nulla, e quindi la cosa era morta un po' lì. Poi, in ogni caso, questa ragazza ha comunque voluto un risarcimento da parte di Hockey Canada. Hockey Canada, che ha fatto? Aveva, e questo non lo sapeva ancora nessuno, evidentemente, aveva un fondo preciso, specifico, per pagare le eventuali e potenziali vittime di violenze sessuali. Quindi è questo che ha creato scalpore. Dice: ma come, avete addirittura un fondo che prevede il pagamento di delle insomma, di persone che dichiarano di essere state violentate da vostri membri? E a quanto pare è successo così. Quindi, avendo pagato Hockey Canada, avendo pagato questa ragazza, è saltata fuori e scoppiata la notizia. Quindi si sono riaperte le indagini, sia da parte della polizia sia interne di Hockey Canada, e hanno scoperto a questo punto, questo che ha creato anche scalpore, che avevano abbastanza insabbiato questa storia all'interno di Hockey Canada. Sì, ok, vabbè, dai, firmiamo il documento, vediamo così, bla bla bla, ti diamo due soldi e tutto muore lì. E quindi questo ha creato molto scalpore in Canada, molta vergogna più che altro. Mentre si stava discutendo di tutto questo, e già la gente era indignata, nelle udienze che venivano fatte proprio per cercare di capire la situazione del 2018, salta fuori un'altra presunta violenza sessuale, sempre di giocatori di un'altra nazionale under 20 canadese. In questo caso del 2003, quindi ancora molto prima rispetto al 2018. E quindi, proprio mentre già la nazione si stava indignando, salta fuori quest'altra notizia. In questo caso erano sei giocatori proprio della nazionale canadese under 20 del 2023, avrebbero abusato sempre in un hotel durante i mondiali. In un hotel di Halifax di una ragazza. E anche in quel caso la polizia aveva indagato e non è venuta a capo, quindi le indagini si erano un po' perse, erano state chiuse senza che questa notizia poi avesse risalto, tant'è che anche in questo caso Hockey Canada aveva insabbiato un po' tutto. Insomma, queste sono le due storie. Ripeto, in Canada ha avuto molto seguito, sta avendo molto seguito, molto scalpore. La cosa che potrebbe interessare a noi è che, secondo delle fonti vicine, perché naturalmente i nomi dei giocatori non sono stati fatti, quindi noi oggi non sappiamo chi siano, ma quelle due nazionali, comunque in quelle due nazionali c'erano giocatori che oggi, o meglio quella del 2003 non so, ma quella del 2018 oggi quei giocatori lì giocano in NHL, gran parte, alcuni sono anche famosi. Qualcuno, probabilmente qualche fonte che è più vicina alle indagini, ha detto che se la cosa va avanti e se viene approfondita bene, potrebbe succedere un mini terremoto ai piani alti anche tra i giocatori NHL. Quindi ecco, il lato, a parte il lato umano, che a prescindere, di dove sia nel mondo, a noi interessa, perché ovviamente, la violenza e la violenza sessuale, è sempre una cosa molto schifosa. A noi interessa anche dal lato sportivo, perché potrebbe succedere un piccolo terremoto se certi giocatori, appunto, alla fine risultano essere colpevoli, e soprattutto, ripeto, quelli della nazionale Under 20 2018 che sono ancora in attività. Le udienze davanti al Parlamento canadese andranno avanti, ricominceranno a settembre, dopo la sosta estiva, e lì sapremo. Lì sapremo di più, quindi sicuramente avremo l'occasione anche di informarvi, perché, ripeto, è un argomento molto pesante, ma se riguarda dei giocatori che oggi sono in NHL, che potrebbero, parliamo di violenza sessuale, mi chiede, quindi potrebbero anche essere arrestati se sono colpevoli, o comunque se ci sono indizi sulla loro colpevolezza. E quindi la loro carriera potrebbe essere anche a rischio. E quindi sicuramente è un argomento che torneremo ad affrontare, speriamo, con notizie più belle, più positive, ecco, diciamo così.
Anche perché lì le leggi sono abbastanza severe, quindi basta niente e poi ti buttano.
Beh, certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene Michele, allora facciamo così, noi annunciamo già che ora prendiamo spunto da questo argomento brutto, cattivo, negativo, ma cerchiamo di pensare al futuro in maniera positiva. Restiamo in ambito Under 20, mondiali Under 20, perché la prossima settimana cominceranno i mondiali Under 20, che sono stati sospesi e poi annullati a dicembre, quando dovevano esserci, sono cominciati, ricordiamo che erano cominciati, ma poi non sono proseguiti a causa del Covid, alla fine sono stati annullati, quindi si recuperano per la prima volta, non so, ad agosto, quindi avremo del bell'hockey da seguire ad agosto. E noi la prossima settimana, che sarà la prima puntata della nostra Summer Edition, il Pactro Podcast Summer Edition, la dedicheremo proprio ai mondiali Under 20, ma non solo, ovviamente. Anche ad altri tornei o altre curiosità legate al mondo dell'hockey, delle nazionali, e quindi ecco, cominceremo così la nostra prima puntata della Summer Edition. Quindi, per il momento ti saluto, Michele,
Ciao,
e
ciao a tutti.
ringraziamo anche Andrea con il suo parallelepipedo, e noi vi ringraziamo naturalmente per essere stati con noi in questa lunghissima stagione di hockey, questa stagione di hockey NHL. Non vediamo l'ora che, appunto, di potervi continuare a dare notizie a settembre per il training camp e l'inizio della nuova stagione. Intanto, che dire, buona estate. Noi però continueremo ad esserci, è solo una cosa, una formalità. Chiudiamo qui la stagione 2021-22. Facciamo ascoltare ancora un po' di hockey estivo con la nostra Summer Edition, e poi ci rivedremo a settembre per la nuova stagione. Ciao a tutti.
Ciao.